Squarecast presenta il podcast Sottosopra. Sottosopra è un piccolo viaggio podcast fatto insieme a ospiti sempre diversi. Personaggi famosi o comuni mortali si incontreranno nel nostro podcast per raccontare a cuore aperto i successi e gli errori che hanno aperto o chiuso le sliding doors della loro vita. Gianluca, Michela e Luca ti danno il benvenuto al loro tavolo, ovviamente Sottosopra.
Amici e amiche di Sottosopra, bentornati a questa nuova puntata. Oggi la presentazione la faccio io e non la fa Michela. Siamo lieti, anzi lietissimi, di presentarvi un ospite dalle mille sfaccettature, anche dalle mille nazionalità e dalle mille abitazioni. Abbiamo con noi pianista, compositore, musicista, il fantastico Rafael Fusco. Ciao Rafael.
Ciao Luca, ciao.
Però ci sono anch'io, non credete di passarvi la liscia così, e c'è anche Gianluca, ciao!
Ci mancherebbe. Presente!
pensavano loro due di essere da soli.
Invece. Io pensavo che se ne fossero andati, invece sono ancora qua.
Cucù!
Bene, e dopo la presentazione, Michela, vai con la prima domanda.
Chi è Rafael Fusco?
Una bella domanda, io sto cercando ancora a capirlo io stesso.
Bene!
No, niente, io sono Rafael Fusco, sono nato in America, sono pianista, compositore, direttore d'orchestra, tutto che ha a che fare con la musica, mi piace, soprattutto la musica classica, musica lirica. E niente, io sono, come detto, sono nato in America, ho una famiglia italo-americana, i miei nonni erano di Puglia, però mio nonno poi è cresciuto a Torino. Io poi sono andato con 16 anni a studiare a Torino, al conservatorio, e lì ho conosciuto Luca e niente, adesso poi ho fatto il giro del mondo, ho studiato a Parigi, a Vienna, New York, adesso abito in Austria, a Graz, dove insegno all'università e niente, tiro avanti così.
Bravo, sei sposato con una splendida ragazza tedesca, hai vissuto Eva. Anche in Germania.
Esatto, Eva è una mezzo soprano, quindi cantante di musica lirica dalla Baviera, cioè della Germania, e abitiamo qui insieme a Graz.
Grande, tu oltre che sotto sopra sei anche nord-est, est-nord, sud-ovest, senza citare quell'ignobile album degli 883.
In pratica sono più i posti, facciamo prima, anzi a sapere dove non sei stato rispetto a quelli dove sei stato.
Infatti, cioè, ancora niente, cioè, in Africa, in Cina non ci sono stato, però c'è una questione del tempo, prima o poi ci arrivo. Piano piano, non posso fare tutto in un colpo.
Allora. No, ti vedremo suonare per l'indipendenza di qualche stato africano prima.
Esatto, dai.
Visto che siamo in questo periodo un po' particolare, com'è essere un musicista in questo periodo in cui tra lockdown, niente spostamenti, possibili malattie, invasioni di cavallette, com'è essere un musicista in questo periodo in cui non ci si può esibire soprattutto?
Esatto, cioè adesso è un periodo esattamente particolare, difficile, è un periodo proprio duro perché ci sono tanti musicisti che non possono lavorare, i teatri sono chiusi, i concerti non si possono più fare perché un pubblico di più di 10 persone non si può avere. Quindi ci sono quelli che restano a casa, aspettano notizie, e poi ci sono quelli che si danno da fare, fanno concerti su YouTube, cercano di usare i mezzi più moderni per arrivare a un pubblico più grande. Io per esempio ho fatto diversi concerti su Zoom, su YouTube Live, diversi platforms. Però cioè, è difficile perché non sappiamo quando andrà a finire, quando ci sarà un pubblico. Cioè, il governo, cioè, di tutti i paesi, i governi dicono sì, ma è importante il commercio, la vendita di alberghi, però le arti, cioè, la musica, i musei non si sentono neanche parlare, quindi è come se avessero dimenticato di noi. Quindi mi fa un po' pena. Io sono fortunato di avere un lavoro che posso fare, per dire remote, cioè nel senso che da compositore lo posso fare in qualsiasi stanza che c'è una matita e la carta, quindi il mio lavoro lo faccio comunque. Poi insegnando all'università ho avuto proprio fortuna di avere una posizione fissa, cioè un lavoro fisso in questo periodo, quindi guadagno comunque anche se i concerti sono stati tutti cancellati, però vado avanti a comporre perché cioè commissioni comunque mi arrivano. Speriamo in bene per 2021 che cioè più o meno un'attività regolare potrà tornare, però ci resta ancora da vedere.
Sì, speriamo. Ma torniamo un po' indietro negli anni. Perché sei venuto a studiare a Torino? Perché non negli Stati, perché non a New York?
Perché
no?
Avevo 16 anni e non ne potevo più stare a casa con i miei. No, io me ne vado, anzi, cioè più lontano possibile. No, a quel periodo una mia zia, cioè di un grado di parentela che finora non neanche ho capito io, è mancata. E quindi si è liberato un appartamento a Torino. In quel periodo guardavo anche i Sopranos, cioè sulla televisione, sì. E quindi sono venuto un po' in contatto con i miei radici italiani. Quindi avevo un interesse e una voglia di fare una cosa fuori il normale, una cosa che non fanno tutti, perché sarebbe stato il passo aspettato andare a New York a studiare. Comunque a quel punto avevo già studiato a New York. 16 anni avevo già fatto i miei studi alla Manhattan School of Music, quindi avevo voglia di una cosa più esotica, appunto, che mi portava più in un rapporto stretto con le mie radici. Ho fatto il giro con mio padre, mi ha portato per la prima volta in Italia, avevo 15 anni, una cosa così, a vedere tutti i conservatori a Roma, Milano e Torino, e niente, sono rimasto affascinato dalla bellezza di Torino, poi essendo anche una città dove avevo parenti, per un ragazzo di quell'età vivere da solo, comunque avere un aggancio tramite i parenti, è stato anche un lato positivo. Quindi sono andato lì a studiare il conservatorio, poi a Torino è uno dei più importanti, c'è proprio un'alta qualità dell'insegnamento e dell'attività artistica. Poi, cavolo, Torino è un gioiello di città, una bellissima città, e mi trovavo bene, cioè si mangia da Dio, quindi...
Sì, su quello lì hai ragione, si mangia da Dio.
A Roma sì, cioè ogni tanto ci sono ristoranti buoni, però poi ci sono più per turisti, cioè Milano poi è una città che mi stava un po' sul... cioè così...
Un po' più sulle palle.
Luca, dopo la puntata di ieri, oggi puntiamo alto contro i romani e i milanesi.
Oggi ci facciamo odiare dai romani e dai milanesi.
Stiamo andando forte. Posso farti una domanda, Raffaele?
Dimmi.
Ma io leggo dalla tua biografia che hai suonato in tanti luoghi, ma è per te stato più emozionante suonare in una chiesa o in un teatro?
Sono entrambi emozionanti, però per modi diversi. Per un teatro c'è proprio l'energia di un pubblico grosso, cioè di tante persone, è una cosa che lo senti, quell'energia, lo senti che c'è quell'atmosfera, niente, che ti dà una carica. Però nella chiesa, cioè, ho suonato diversi anni come organista in chiese cattoliche, protestanti, battista, cioè una chiesa battista, cioè Baptist.
Sì.
E niente, lì mi sono trovato una delle esperienze più belle della mia carriera, perché lì avevo sia una folla di gente, cioè 700-800 persone alla messa alle 7 della mattina, quindi, però nella chiesa battista non è come la chiesa cattolica, cioè la chiesa cattolica dopo 20 minuti addormenti, anzi se non ti fossi già addormentato dopo 5 minuti, 45 minuti, niente, ce laviamo la mano e andiamo a casa a mangiare, mentre la chiesa battista, la messa dura 2 ore e c'è una musica favolosa, c'è la gente che si mette a piangere, che sviene, la gente che urla quando hanno voglia loro di farlo, cioè io sto suonando un preludio, un postludio, sento dalla congregazione, cioè dal pubblico, vai Raffa, suona, vai, play it brother Raffa. È un'esperienza che nel teatro di musica classica non è più d'usanza, quindi a me dipende dalla chiesa, dipende dal teatro, anche ci sono dei teatri proprio tristi dove ho cercato di suonare, però c'è il pubblico un po' addormentato, quindi dipende dal contesto, però per me entrambi sono belli.
E il concerto più emozionante?
ok, una volta, anzi, qua è un concerto nel 2015 che ho suonato con Branford Marsalis, che è un molto conosciuto sassofonista, cioè uno dei musicisti più bravi che ho mai conosciuto, che abbiamo suonato un concerto di un concerto che ho scritto per lui, cioè un concerto per sassofono in una chiesa, però per un concerto, quindi non era nella una messa, per un concerto in una chiesa con 500 persone, così. E niente, il pezzo è molto bello, una figata, c'è molta energia, c'è una miscela di blues, jazz, funk, classica, un po' di tutto. E mi ricordo, io suonavo, cioè dirigevo da pianoforte un gruppo da camera, e c'era nel pubblico, nella prima fila, una quindicina di ragazzi, magari 10 anni, 12 anni, non so, come giovani. E loro si mettevano a ballare, cioè si divertivano talmente tanto che si muovevano, che cioè, quasi stavano per battere le mani. E mi ricordo che dalla prima fila la loro energia l'abbiamo sentito sul palcoscenico, poi indietro a loro, cioè era un'ondata di energia che partiva da questi piccoli ragazzi, che magari è stato il primo concerto di musica classica nella loro vita, cioè, che ne so io. Però dopo il pezzo, che finisce con un grande boom, c'è stata un'ondata di applauso che lo sentivo, avevo i brividi, mi sono quasi messo a piangere, perché condividere quell'emozione con un sacco di gente, poi avendo composto un pezzo che è venuto suonato a livello proprio altissimo da un Grammy Award winning saxophonist, e poi la risposta della gente che il pezzo è piaciuto, questa confluenza di cose, però mai dimenticherò dei bambini che ballano nella prima fila, proprio una cosa che è fighissima.
L'immagine è bellissima.
Sì, è fantastico. Non sarà mai capitato neanche a Branford Marsalis, secondo me, con una roba scritta da lui.
Poi, oddio, aspetto magari un giorno, con le signore anziane si alzano anche loro a ballare, non lo so, magari un giorno. Però.
Sì, può essere.
Può essere.
Ma invece un concerto, un qualcosa che ti ha fatto rimanere a bocca aperta al contrario, nel senso che dici, oh cavolo, ero così convinto di, non so, andar bene, di emozionarmi, tanto invece sei rimasto un po' deluso, magari dal pubblico che non ha applaudito, non ha recepito, qualcosa che dici, boh.
Ci sono tanti, sono sicuro che ci sono tanti esempi di questo fenomeno, però cerco di dimenticarli e lasciarli dietro di me, se no, deprimente. No, oddio, ci sono, secondo me, sì, è importante l'energia del pubblico, perché ti dà la carica, ti fa addormentare, oppure lo senti quell'energia, non so descriverlo. E poi, oddio, ci sono anche dei pubblici che... pubblici. No, cioè dei, che non portano quell'energia, quindi comunque devi dare ancora di più in quelle circostanze, però lo so che tante volte ho suonato una merda diverse volte, con le note sbagliate, con per un esempio particolare non mi resta in testa, però comunque la prossima volta che la faccio ti mando un messaggio, ti dico guarda mi è successo, guarda, ti faccio sapere.
No, perché tu sei sicuramente bravissima, però capita davvero anche a me, è successo alcune volte che magari canti o magari ho recitato così e dici cavolo, ho dato il meglio di me e dall'altra parte non ti arriva niente. Oppure mi è successo di vedere, una delle ultime cose che ho fatto, un signore, era post pranzo, lo ammetto, erano le 3 del pomeriggio e si è addormentato. Allora ti vengono dei dubbi e dici, ma che cavolo.
Però guarda, la musica è bella perché anche questa capacità di far diventare serena, sereno il pubblico, di far to ease you into sleep, bella questa.
Sì.
Invece per me è stato anche interessante delle volte che secondo me suonavo da Dio e poi avendo sentito la registrazione ho detto ma che cavolo, una volta per esempio per fare il mio disco che ho fatto questo remix per cui Luca ha fatto delle foto, proprio favolose.
Compratelo, ragazzi, compratelo perché è meraviglioso. Non compratelo perché ho fatto io le foto, ma compratelo per la musica, è fantastico.
E io quindi a Monaco di Baviera ho messo, cioè abbiamo registrato tutto in un giorno in Steinway House. E niente, quindi lì ho l'opportunità di suonare e poi ascoltare dopo quello che è stato registrato, poi per dire, ah, lo devo fare di nuovo o niente, l'ho beccato giusto, andiamo avanti. E niente, mi ricordo in alcuni movimenti, alcuni pezzi, stavo suonando e sentivo, sì, ma io sono uno grande, sì, adesso, sì, dai, lo facciamo 2 ore prima, possiamo andare a bere, sì, che figa. E poi vado a sentire cosa ho suonato, ma chi è che suona? No, ma non ci siamo, ragazzi, dai, devo prenotare ancora 2 giorni, figurati 2 ore prima, quindi quello è anche interessante, perché non puoi, cioè nel momento che stai suonando non sei in grado di giudicare, cioè di dire sì o no, perché entri in quest'altro mondo.
È vero, ma penso che funzioni così un po' come per tutte le arti, però per la musica effettivamente sì, perché ti devi risentire. Non la puoi vedere subito. A me capita con le foto anche, tipo, torno a casa, mi ho fatto un servizio da paura. Poi guardi le foto e dici, ma che merda. Per cui capita un pochino, però con la musica effettivamente tu in quel momento lì sei in una sorta di trance.
Esatto. Quindi,
poi dopo ti devi risentire, quando ti risenti delle volte dici un po', ma forse potevo suonare meglio. Però penso che ti sia capitato però poche volte, sai, di dire potevo suonare meglio, secondo me.
Speriamo che sono state meno volte che ho suonato una merda e poi, cioè, perché sennò vuol dire che ho avuto culo, che non sono bravo, comunque che ho avuto fortuna. Sì. Cioè, quelle volte mi è andato bene, dai, per fortuna.
Giusto. Sì, ma com'è stata l'esperienza online? Perché è stata una cosa adesso fatta online di An American Requiem.
Ah, sì, An American Requiem. E quello, cioè, dove posso, dunque, niente, è stata la prima volta che ho cercato di fare un cosiddetto virtual choir. Certamente non possiamo mettere insieme gruppi di persone, più di 4-5 persone in un coro, hai bisogno di 40 persone, 50 persone che cantano. Poi tra l'altro anche cantare nel periodo di Covid è ancora più pericoloso, cioè se tu suoni al pianoforte ti tieni il fiato, non sei pericoloso, però appena ti apri la bocca e canti, oddio, metti a rischio tutti.
Assolutamente. Io poi...
Quindi ho avuto questa idea, ma anche se non possiamo cantare insieme non vuol dire che non possiamo fare musica insieme. E quindi niente, mi sono messo in contatto con un mio amico che è direttore di cori in diverse chiese e università a New York, gli ho proposto l'idea. E niente, siamo messi d'accordo che io ho dovuto registrare l'accompagnamento, cioè fare diverse tracce, così i cantanti potevano studiare a casa le loro parti, perché oddio, cioè, possiamo provare insieme. Ho fatto anche un video in cui dirigo, così vedono dove ci sono le entrate, dove cantare piano, eccetera. Poi mi mandano 70 cantanti dappertutto il mondo, poi cioè, ho chiamato anche studenti, amici dappertutto, che si sono registrati con l'iPhone, o cioè col smartphone, o tablet, whatever. Mi mandano i video, ho dovuto fare editing e montare, cioè 70 voci, sincronizzarli, metterli insieme con Logic, e poi il video, montare il video. Però l'esperienza ci ho messo centinaia di ore, in 2 settimane, proprio un periodo folle. Però il risultato, appena ho cliccato play, sono rimasto colpito, anzi uno dei... Cioè, vedere, poi se vedi il video, vedi che ci sono ragazzi di 20 anni.
È pazzesco. Anzi, invito tutti i nostri ascoltatori di cercare su YouTube o sul sito di Rafael, Rafael Fusco, An American Requiem, perché è veramente una cosa pazzesca.
Perché poi vedi ragazzi di 15 anni, 18 anni, 40 anni, signori di 70, c'è cioè uno che ha 85 anni che canta.
Wow.
Cioè che si è messa a registrarsi col smartphone, cioè io a malapena riesco a mettere una data nel mio calendario, per esempio, perché questa signora che mi manda il video, che canta benissimo, oddio, con questa vocina, però vedere che tutti si sono dati da fare in questo periodo, che altrimenti sarebbero rimasti a casa senza fare musica, quindi per me è proprio un onore usare i miei talenti per unire le persone di diversi backgrounds, cioè diverse storie, diverse età, diversi paesi, diverse lingue, e tramite la musica vengono insieme. Poi un requiem ovviamente è un pezzo scritto per memoria dei morti.
Certo.
E volevo, cioè in questo periodo di Covid ci sono più morti, cioè che normale, che in altri periodi, no? C'è
un discreto incremento, diciamo.
Esatto, un discreto incremento. E niente, io sentivo il bisogno di fare questo progetto per ricordarci dei morti, per non andare, soprattutto in quel periodo che ci sono state le elezioni.
Sì.
Quindi Covid è stata una cosa più politicizzata, non so come dite, cioè, mm-hmm. politically, non per rispetto dei morti, però sì, cioè la stiamo facendo giusto, no, non lo state facendo giusto, però i morti erano stati dimenticati, lasciati indietro. Quindi per me è stata una bellissima opportunità, come detto, usare questa musica per unire la gente per un public event that's relevant.
Sì. Cioè
per un argomento rilevante proprio ai nostri tempi.
Un argomento importante.
Esatto.
Sì,
e poi oddio, la musica è anche molto carina, cioè la musica è molto bella di quel pezzo.
Sì, vero, concordo, no? Rinnovo l'invito ad ascoltare. Tra l'altro le lezioni non sono ancora finite, che qua contano tutti i giorni, sappiatelo. Continuano a contare schede su schede.
Luca, posso? Una domanda.
Vai.
Raffaele, io ho letto anche che, me l'hai anche detto, hai fatto anche il direttore d'orchestra. Ma durante, ti è mai capitato che durante, mentre facevi il direttore d'orchestra, qualcuno sbagliasse e ti venisse voglia di scendere a rompergli la bacchetta sulla testa?
Sì, molto sovente mi è capitato. Però appunto, cioè, durante una prova è una cosa. Cioè, perché poi li puoi fermare, puoi spiegare, questo l'hai fatto, cioè, oddio, sempre in modo delicato, cioè, perché certo. Se li fai arrabbiare, se li fai incazzare al trompettista, cioè, lui sarebbe in grado di mettere a rovescio, cioè, a rovinare tutto, se ce l'ha con te, cioè, capito? Quindi bisogna stare attenti in modo molto fragile per la gente.
Suscettibili.
Sì, cioè, i trompettisti hanno un certo potere, cioè, perché suonano forti. Però cioè, durante un concerto è un'altra cosa, perché cioè, un direttore d'orchestra deve tenere tutti insieme, tenere tutti non solo ispirati, cioè oddio, suonando anche lo stesso pezzo è importante, cioè rassicurarsi che non c'è il timpanista che sta suonando un'altra, però tenerli insieme e sì, può succedere anche nelle registrazioni famose degli anni 60 con Cario, cioè con Toscanini, con i direttori più importanti, senti delle note sbagliate, può succedere. La cosa importante è di non arrabbiarti subito, cioè, però quella persona in quel momento ha bisogno di aiuto, perché potrebbe essere una cosa cioè che è successo così, oppure che non si sente sicuro, cioè la persona, quindi bisogna aiutarlo in quel momento, non cioè sbattere, cioè fare pugni oppure prenderlo a pugni.
Quasi un lavoro da psicologo.
Sì, senz'altro. Per un direttore d'orchestra è un vocal coach, un musicista, così che c'è una posizione di potere importantissimo la psicologia. Infatti una volta ci sono i video, cioè dei direttori di una volta che niente, urlano, che insultano la loro orchestra e se ne vanno. Ma non è più quel, cioè noi nel frattempo abbiamo capito molto la psicologia, anche gli unions, non so, cioè i musicisti, poi cioè se lo maltratti perdi il tuo lavoro, te ne devi andare a casa. Quindi è cambiato un pochettino la dinamica. Però comunque quando un musicista, quando una persona si sente a suo agio, fa il lavoro migliore, cioè fa il miglior che può fare. Se una persona non si sente a suo agio, si sente insicura, certo che ci sono sbagli, che non va a buon fine. Quindi è anche importante per un direttore d'orchestra tenere il morale molto su dei suoi musicisti, direi.
Ma è più complicato lavorare con i musicisti o con i cantanti, visto che una cantante ce l'hai in casa?
ma adesso che Eva se n'è andata un paio di giorni in Germania, mi sento più libero a dirlo. Io sono attaccato da solo
quindi puoi dire cantante.
Guardi, io lo trovo simpaticissimo che a prescindere da quale lingua, c'è sempre questa discrepanza musicista o cantante. Cioè, un cantante non è musicista, musicista non è cantante. Quindi io lo trovo simpatico queste cose. Cioè, sono due approaches, due modi di fare diversi. Cioè, perché una cantante, se confronti un violinista con un cantante, un cantante è importantissimo nella psicologia perché lo strumento ce l'ha dentro di sé, non riesce a vedere cosa sta facendo. Il violinista si guarda le mani, dice, facile vedere dove ha sbagliato, cosa può migliorare. Una cantante, poi avendo, cioè tu Michele lo sai benissimo, avendo le orecchie indietro, la bocca, non senti neanche quello che stai facendo.
È vero.
Quindi hai bisogno di un coach o un pianista o un direttore, qualcuno che ti può fare critica in modo di non schiacciarti, di non spingerti giù, invece di farti fare il miglior che puoi fare. Poi i cantanti devono cantare in 4-5 lingue, oddio. Cioè per la musica classica, cioè anche per la musica pop, cioè almeno in inglese e poi madrelingua. Però per noi lavoriamo in, cioè io mi occupo molto di musica lirica, quindi lavoriamo in tedesco, italiano, francese, inglese, russo, ceco, cioè in tutte le lingue.
Wow.
Quindi anche lì bisogna avere più pazienza con la cantante, con un musicista. Cioè un'altra psicologia.
Capito.
Però due cose diverse sono comunque.
Sì, sono proprio due mondi simili ma diversi.
Comunque. Esatto, cioè appartengono tutti alla stessa sistema solare, però pianete molto lontani uno dall'altro.
Ma Raff, com'è il mondo della musica classica, della musica lirica? Perché io ho idea di come viene rappresentato in televisione e viene rappresentato poche volte, però c'è stato quel bellissimo, non so neanche come chiamarlo, cioè una serie TV, una fiction che era Mozart in the Jungle, dove non ne uscivano proprio benissimo questi musicisti classici, soprattutto a livello di insegnamento. Com'è il mondo? Cioè sembrava quasi che fosse tipo di stare nel backstage dei Rolling Stones delle volte, più che in un posto dove si insegnava o si suonava musica classica.
Il mondo della musica classica è, cioè, difficile di scrivere, perché anche se è piccola, cioè io ogni giorno vengo in contatto con amici di amici che sono dall'altra parte del mondo, però tramite un contatto, cioè ci conosciamo quasi tutti, però è così varia, è così diversa. Ci sono quelli che cantano alla Scala di Milano, ci sono che sono bravissimi, poi cantanti, musicisti che suonano in chiese, che suonano, però se guardi le amicizie su Facebook, vedi che c'è sempre due gradi, cioè da un star e una persona normale, cioè ci conosciamo, è molto ben incrociato il mondo di musica classica, e ci sono tante facce, tanti livelli, e anche questo è bello, perché è come un bouquet di fiori, che magari sono quei fiori più belli, quello meno belli, però stanno tutti insieme a fare il loro dovere, cioè di fare una bella varietà, che ne so, cioè di, ma comunque non ti sto rispondendo alla domanda perché non l'ho capito benissimo.
No, vabbè, ma tranquillo. Noi ascoltiamo perché, cioè, ragazzi, trovatemi un americano che parla italiano bene come parla Raffa.
Gli italiani che parlano male italiano.
Sì, quasi tu, la maggior parte degli italiani, per ringraziarci, anche tutto il resto del popolo italico.
Sei,
diciamo,
contento, Gianluca?
Sempre.
No, quindi, cioè, dopo i concerti, allora te la faccio facile la domanda, cioè dopo un concerto in un auditorium, in un teatro, dietro festini con le donne, droga alla grande, anche in musica classica come si fa nel rock e nel pop.
E ogni tanto ci sono i gigs buoni che risultano così, e poi ci sono la maggior parte dei gigs che sono molto, cioè appena te ne vai dal palcoscenico sei un coglione normale, cioè una persona normale.
Ok, bene.
Però sì, cioè, a volte capita che ci sono, cioè quando fai un tournée, per esempio, che è anche bello di fare un tournée di diverse stati, poi ci sono cioè impresari, cioè produttori, persone che hanno soldi, che hanno potere, che ti portano ai ristoranti buoni, ci sono i fans tipo che ti seguono dopo, anche molto carino, però poi cioè, quando è tutto fatto, te ne torni a casa e sei una persona normale che devi pagare l'affitto, che devi cioè, che ha tutte le cose normali, quindi sì, c'è un po' di like stardom ed è molto bello, però se ne, cioè, viene facilmente, cioè viene velocemente e se ne va ancora più velocemente.
Sì, quindi... sì, non è una cosa da rockstar tutta la vita, diciamo.
E dopo un po', soprattutto se fai un tournée, per esempio, un tournée che ho fatto di 30 giorni, una ventina di stati, cioè quindi 25 concerti in 20 stati, una cosa del genere, cioè dopo un po' dici, ma basta, io... Cioè sì, sono contento che ti è piaciuto, ma Vattini, io devo andare a casa a dormire, io...
Vattini
è fantastico, sì, ci sta.
Ma noi siamo a un podcast che si chiama Sotto Sopra, quindi quanto di sotto e quanto di sopra dell'America c'è in te? Quanto ti piace l'America ancora o quanto ormai ti senti italiano, europeo?
Dunque, dalla mia gioventù, cioè da quando ero bambino mi portavano sempre in Italia, poi c'è stato questo stacco da 2 anni a 15 anni che non venivo più. Mi ricordo quella volta a 15 anni che sono venuto, sono rimasto proprio affascinato dalla bellezza dell'Italia, dell'Europa in genere, cioè mi piaceva, i palazzi sono più belli, il cibo più buono, c'è un'altra energia. Le lingue e tutto. Io sono americano, c'ho il passaporto americano, anche quello italiano, quindi c'ho la doppia cittadinanza. Però in fondo, cioè, sono americano. Però sono italo-americano, anzi, perché io sono cresciuto col cibo italiano, con la lingua, cioè i miei nonni parlavano anche italiano, anche se mia nonna parlava dialetto pugliese, che cioè cinese, un'altra lingua, un'altra cosa. Però quindi io mi sono sentito sempre tutte e due, però sono più americano perché ho fatto più scuola, ho studiato, cioè mi sento più a mio agio in inglese, ovviamente, però ogni estate che tornavo in Italia mi sentivo, sì, sono tornato, cioè non sono turista, ma sono tornato. Quindi poi adesso che abito in Europa da 2 anni, cioè prima in Germania e adesso in Austria, sono più contento che mai, mi sento bene perché c'è una società che funziona. L'America, cioè soprattutto in Austria, che cioè, fanno le cose per bene qui. Soprattutto qui a Graz, perché è carino, cioè in 2 ore posso arrivare in Italia e quindi c'è un'influenza italiana in questa città. Anche a Monaco c'erano tanti italiani. Per un'America, niente, un paese che ho sofferto tanto in questi ultimi 40 anni, 50 anni di... queste parole non le so. Greed. Non invidia, però, cioè quando devono sempre avere di più, devo sempre avere di più. Cos'è la parola?
Sì, sono micro più, non mi viene accidia, ma non è quello, aspetta.
Non è, cioè, proprio egoismo, cioè non altruismo. È un
sì, è avidità, scusami, sono avidi.
Avidi, esatto, sei avidi. E niente, poi c'è, cioè, questa, guarda, cioè poi in italiano è difficilissimo dirlo perché mi vengono a dirlo tutto in inglese, quella politica, cioè niente, il paese che è rimasto, cioè una volta erano sì il numero uno, sì, cioè dopo guerra, però nel frattempo hanno fatto una catena di sbagli, di decisioni sbagliate.
Poi in Europa non c'è nessuno col parrucchino biondo lì, dai, parte minimo. Vabbè, c'è solo la Casa Bianca e adesso neanche più.
Sta andando questo. Mi ricordo perché abitavo a Torino in quel periodo in cui c'era Bush. C'è stato Bush. C'è Spuglia, Bush. C'è Favoloso. Però mi vergognavo perché ogni volta che diceva le cazzate, cioè uno non in grado di parlare, proprio un cretino, che ha avuto la carica per via del suo nome, famiglia, così suo padre anche essendo stato presidente. Sì. Poi arriva il periodo di Obama, di nuovo una figata essere americano, cioè con Bush dovevo, cioè cercavo di fare come se fossi canadese, oppure no, ma io americano non sono, io sono, però comunque con l'accento non potevo fingere di essere italiano, quindi sì, canadese dai, meglio, però poi arriva Obama, sì, è di nuovo figo essere americano, mi sento fiero quando sono all'estero. Poi arriva questo deficiente di Trump, che di nuovo ha portato una vergogna al mio paese, quindi grazie a Dio se ne va tra un paio di settimane, non vedo l'ora, perché ogni giorno legge i giornali, cioè questo non è neanche in grado di parlare, di fare un sentence. Cioè Bush, anche se diceva le cavolate, era un frase completo, ma Trump non riesce neanche a ragionare.
No, vero, vero.
Quindi, scusa se sto andando in giro con i pensieri così, ma però...
Ma vai tranquillo.
E io, niente, mi sento, esatto, cioè, come ugualmente 50% italiano, 50% americano, che mi trovo, niente, benissimo di nuovo in Europa. E credo che ci resterò qui per tanti anni.
Bene, bene, bene. Noi siamo molto contenti che magari abbiamo più possibilità di vederti. Scusate se prima sono scoppiato a ridere, ma ricordavo di questo pranzo di Natale di anni fa, quando ci fu questa dissertazione su Bush, e Raffaele mi diceva: cosa vuol dire io un cespuglio? E lui mi diceva: ma cos'è un cespuglio? E io: a Bush! E cioè, siamo andati avanti tipo mezz'ora.
Favoloso.
Posso? Vai Gianluca, vai. Che...
intervengo. No, volevo chiederti una cosa, perché parli di sentirti più a tuo agio con l'inglese o con l'italiano. Invece ti faccio un'altra domanda, sempre di sentirti più a tuo agio. Ti senti più a tuo agio quando suoni la classica o quando vai a suonare nel jazz e comunque tutto ciò che è affine al jazz?
Io mi sento più a mio agio in quel mondo, quel percorso in mezzo, cioè le improvvisazioni. Cioè suonare musica classica... da solista non lo faccio tanto più, cioè musica da camera, al cembalo, fare basso continuo con altri musicisti, sì, però da solista cioè sonate di Beethoven, concerti di Rachmaninoff non fanno parte del mio repertorio. Anche se ho studiato jazz da ragazzo, non ho mai avuto tanta esperienza a suonare con quartetti, con batterie, cioè con gruppi di musicisti jazz. Quindi non, se dovesse capitarmi di suonare in un locale con un quartetto che poi dicono: sì, suoniamo, che ne so, Giant Steps o Autumn, cioè non mi sentirei a mio agio perché non ho tanta esperienza. Invece quel mondo che unisce, cioè quel percorso, quella via che unisce quei due mondi è l'improvvisazione, che mi piace un sacco, lì mi sento proprio libero. Infatti faccio diversi concerti di improvvisazioni in cui non ho la minima idea cosa uscirà, però sul palcoscenico mi faccio dare dei numeri o dei colori dal pubblico che corrisponde ai gradi della scala oppure una tonalità, e mi, cioè in base a questo improvviso. Però non è jazz, sì, c'è un po' di jazz, c'è un po' di classica, perché alla fine i grandi musicisti, compositori come Bach, Mozart, Beethoven, cioè loro erano più conosciuti nella loro vita da improvvisatori. Però purtroppo non possiamo andare indietro a tempo, non abbiamo idea come improvvisava Mozart, come faceva Beethoven. Cioè possiamo indovinare più o meno in base a quello che hanno scritto, però per me come compositore mi piace unire, esatto, appunto, tecniche della musica classica, armonie della musica jazz e farli tutto in un modo spontaneo che, esatto, esiste in entrambi i mondi. E lì non ci sono note sbagliate, perché non ci sono, cioè non ho neanche idea cosa esce dopo. E questo è bello, perché devi creare e devi rispondere contemporaneamente a quello che stai facendo. Perché se suoni una nota sbagliata, in quel momento sì, magari suona una merda. Però se lo segui, se lo ripeti finché non ti abitui, e poi lo fai risolvere questa dissonanza. Cioè, risolto è una cosa splendida, una cosa proprio emozionale. Quindi a me piace unire questi due mondi anche nella mia composizione. Cioè, quando mi siedo a comporre, ci sono degli aspetti del stile di musica classica e jazz che unisco. Perché io, cioè, sono cresciuto negli anni '80. Il mio primo insegnante di pianoforte suonava Rock Keyboards with the Blue Oyster Cult. Ho questi suoni anche dei cartoni animati, le sigle, cioè, cioè dei show, delle serie degli anni 80. Questi suoni erano fisse nella mia testa, nelle mie orecchie, prima aver sentito il nome Mozart o Bach, che sono i miei compositori preferiti. E quindi io, andando avanti, cerco di prendere il migliore della musica classica e il migliore della musica jazz e unirli in un linguaggio particolare, però che comunica sia con un certo pubblico della musica classica che quelli che non hanno la minima idea di musica classica, come per esempio la mia famiglia, che non hanno idee della musica classica, però comunque c'è un po' per tutti, diciamo.
Grazie. Gianluca, sappi che tra l'altro Rafael mi odierà per questo, perché mi odia sempre quando lo dico, ha scritto anche un pezzo pop nella sua vita, cioè, non so neanche quanti anni fa, 10, 11, 12 anni fa, quando stava a New York, che lo puoi trovare come pezzo sul suo YouTube,
sta ancora YouTube, non ho avuto il coraggio di toglierlo perché
non devi, è fantastico, primo perché sei bellissimo vederti così ragazzino e poi il video fa troppo ridere e il pezzo è meraviglioso.
È uno e se n'è pentito.
Sì, è fantastico. Non mi ricordo neanche come si chiama, però me lo ricordo.
How to write a good love song.
Ah, giusto. How to write a good love song. Fantastico. Quindi si può dire che ha scritto anche un pezzo pop. Ma tornando seri sulle domande, un compositore contemporaneo, quindi parliamo di musica classica, ma parliamo di musica contemporanea, perché poi alla fine è quella che è la musica classica attuale, penso, che ti sta sulle palle, proprio non puoi soffrire, che non ti piace. C'è roba orrendo proprio, che tu dici, quando senti dici, ma perché questo qua non è andato a lavorare, che ne so, a Detroit, alla General Motors o alla Fiat a Torino?
Perché ti viene da dire, ma tu, cioè, perché odi la musica talmente tanto che devi scrivere una cosa del genere? Perché odi il pubblico? Noi cosa ti abbiamo fatto?
Esatto, c'è qualcuno che secondo te è così a livello di compositori contemporanei?
Cioè che scrive questa musica.
Che non ti piace, che proprio dici che palle questo qua.
Sì, per non offendere nessuno e distruggere la mia carriera dal punto di vista politica, non dico i nomi, però devo dire, per dire la verità, la maggior parte dei compositori di oggi, a loro manca la tecnica, cioè di base per comporre. Loro partono con la filosofia che devono fare una cosa che non è mai stata fatta. Devono fare una cosa per forza nuova, cioè a suonare, a suonare il flauto mettendo una salsiccia dentro, oppure a suonare, che ne so, un pianoforte mettendo scarpe dentro il pianoforte per fare una cosa radicale, nuova, ma mai ho sentito. E il risultato qual è? Che suona tutto uguale e tutta una merda. E c'è questo gruppo di persone che vanno ai concerti, perché sono anche loro compositori, si aiutano a vicenda e si esaltano uno all'altro ad essere così profondo, sono così intellettuali. Però alla fine, se io dovessi chiedere a loro di comporre una melodia orecchiabile, non sarebbero neanche in grado di sapere dove cominciare, come farlo, a fare un contrappunto, un duettino, a fare una progressione di accordi, perché non fa parte del loro linguaggio. Sì. Quindi secondo me c'è questo stacco con la musica contemporanea, che partono con un disdegno per la tonalità, per le consonanze, le cose che alla gente normale piace della musica. Cioè. Io alla fine della giornata, che ho insegnato, che ho lavorato, torno a casa stanco, mi apro una birra, non è che voglio sentire quella musica che fa sì, adesso ci... No, ma perché? Io, cioè, invece mettiamo un brano di Bach o dei Beatles, cioè di una cosa che ci fa piacere. E niente, quindi io sono un po' deluso dei compositori di una certa generazione, cioè più vecchi, più grandi di me, però... Della mia generazione, io ho 36 anni, ci sono tanti ragazzi che non ne possono più di questo stile. È come reazioni, perché l'arte va sempre reazioni, una catena di reazioni. Non si sviluppa, non è così, però sempre c'è questa reazione. Che noi diciamo no, ma non, comunque non facciamo soldi, cioè non raggiungiamo un pubblico, perché il pubblico è piccolissimo per quella musica, non lo vogliono neanche loro sentire quei pezzi, figurati comprare i dischi, fare i concerti. Quindi noi vogliamo raggiungere il pubblico, e per raggiungere il pubblico bisogna parlarli in un linguaggio che capiscono, e la tonalità è un linguaggio basiliare, cioè di base del suono, perché un accordo, do mi sol, cioè suona bene non perché vogliamo che suoni bene, invece ci sono delle regole, delle leggi naturali, cioè della sì. Overtone, sì, quindi è tutto collegato così. Cioè non sono l'unico compositore di oggi che scrive una musica piacevole, anzi ce ne sono tanti, però già 20 anni fa molto di meno. Quindi io sono contento che noi di questa generazione abbiamo avuto il coraggio di esprimerci e di dire: ma io non me ne frega niente se pensi che io sono intelligente, che sono un genio, che io scrivo una musica perché voglio comunicare, e perché amo la musica, e amo, anche se a volte è difficile, amo la gente.
Bravo, ti stimo perché ami la gente, bravo. Bravo, che è una cosa molto difficile, molto difficile.
Vai. Ma dato che ho sentito che hai le mani vicino al piano, facci un regalo, Raffa, per favore. Io ti do 2 colori e un numero. Un'improvvisazione di un minutino veloce veloce, e poi ti faccio l'ultima domanda.
Come sfruttare gli ospiti?
Ok, aspetta. Qua ci metto un attimino perché ho tutti i cavi incrociati. Cioè, qui è veramente un bordello. Quindi dammi questi colori, questi numeri. Arrivo, no, cioè oggi non ho suonato niente, quindi. Però non mi scuso neanche.
Bravo, bravo, fai così. Red,
se non ti piace, cattilo, cioè non dovresti neanche.
Ma
no.
Ci piace lo stesso, dai. I colori sono red and white. E il numero è il
20. 20, dai, mi dai ancora 2 numeri. Perché c'è 2-0 e 2-0.
Okay, Gianluca, in che anno sei nato?
74.
Ok, allora 74 e poi 72 di Luca, dai.
2-7-4-7-2. Yeah. Ok, vi spiego un attimo come...
7-4-7-2.
Aspetta, adesso me lo devo segnare.
È fisso per chi chiama da fuori New York.
Aspetta un attimo, ragazzi, abbiate un attimo,
sì,
di pazienza.
Sì, ma noi abbiamo tutta la pazienza.
Aspetta, quindi dimmi ancora questi numeri, va?
20, 72, 74.
20, 72, 74. Rosso, bianco, hai detto?
Bravo, okay. Bravo.
Che perdono.
Beh, lo so, avete capito.
Sembra
che...
di stare al casino.
Le lingue le
sono. Effettivamente sì, sembra un pochino di stare al casino. Brava Miki che ha interrotto tutto questo flusso di negatività sulla composizione contemporanea. Stavo per parlare di un compositore italiano, ma fortunatamente non ci querelerà.
Ma sai che io so anche di chi stai parlando, ma non lo dico.
Ma quello che si chiama tipo Giovanni di nome.
Ah, guarda, ok, cioè, non ho capito di chi state parlando, però... Poi ci sono all'altro lato quei compositori che fanno le cose sdolcinate, che fanno le cose senza il minimo di profondità, oppure con questa pseudo falsa profondità, che potrebbe essere una colonna sonora di qualsiasi film. Quello anche, cioè che manca una cosa, cioè, che c'è tutta... che abbiamo sentito 3-4 mila volte e non ci siamo fregati niente di qualsiasi che potrebbe essere qualsiasi canzoncina. E poi ci sono quelli che siccome hanno i capelli ricci pieni oppure un certo aspetto,
esatto,
scrivono. Bravo. Questo. Parlavamo esattamente di lui,
non ho idea di chi state parlando, però fanno carriere così, cioè una questione di marketing, eh? E questo mi dà ancora più fastidio che i compositori di quella roba, perché i compositori moderni, cioè di della musica dissonante, atonale, quello che vuoi descrivere, cercano percorsi nuovi, per quanto odio quei percorsi, li cercano. E quindi questo devo avere un minimo di rispetto. Però per quelli che non si mettono neanche, cioè che they churn these things out, che tutti i pezzi sono uguali e niente ha una cosa particolare da dire, anche quello è un abuso della musica, secondo me. So, e mi dà fastidio quando fanno un mucchio, cioè un casino di soldi. E tu che musicista sei? Ah, uno scarso, bravo, bravo. scusa, adesso non voglio fare, cioè io, ma amo la gente, ti giuro, cioè non voglio essere negativo.
Guarda, okay. Sopra.
Vi spiego un attimino come funziona. Quindi rosso corrisponde a do maggiore. Pianoforte lo sentite, no?
Sì, sì.
Sì, sì.
Quindi tonalità do maggiore. Mi maggiore più giallo, Fa maggiore più blu, quindi Do maggiore rosso, e ci sono i gradi della scala 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e quindi voi mi avete dato i numeri 20, quindi corrisponde a 2, 0, quindi 1, 2, 0 e pausa ovviamente, 7, 2, 7, 4, uff. Che bella, avrei dovuto fermarmi a 20 perché è difficile. 2, 7,
questo è un testacoda.
2, 7, 2, 7, 4. Vediamo, dai, mi tolgo il microfono dalla faccia e vedo cosa esce. Un minuto, va?
Un minutino, sì. Soltanto l'audio, non il video, vedreste la mia emozione. Grazie, Raffa.
Ma se dico che figata, qualcuno si offende.
No, è una figata incredibile.
Tanto abbiamo già offeso la maggior parte degli abitanti della
terra. Dai, perché fermarci adesso, dai, full gas.
Che brividi.
Bellissimo, complimenti, Raffa.
Grazie, grazie. Poi è bello che non so neanche cosa ho suonato, non sarei in grado di riprodurlo. È stata una cosa proprio in quel momento che poi svanisce. È quella la vita, no? Una catena di momenti che
svaniscono.
Esatto. Bello, quindi mi è piaciuto un sacco poter condividere questi momenti con voi.
Figo.
Niente, sì, ti ringrazio.
Ma figurati.
No, grazie a te.
È il bello della diretta, uno, è il bello di cosa fai tu, di inventarti qualcosa al momento, dell'improvvisazione, che è una delle cose più difficili dell'arte, della musica, del teatro, alla fine, è l'improvvisazione.
Secondo me sì, perché cioè, devi unire, cioè mettere insieme tutta la tua sapienza della musica, ogni suono che hai mai sentito, ogni accordo, cioè tutte le tecniche. Però non hai tempo di pensarci, di lavorarci su, però devi, e poi è una meditazione anche, perché cioè, sto ascoltando senza pensare, chissà cosa sta facendo il cervello in quel momento, magari sta scoppiando, però in quel periodo c'è un relax, cioè di lasciarti andare, che è proprio una cosa bella. Sono contento che ti è piaciuta.
Tanto.
Figo, figo, l'improvvisazione è una sorta di THC più CBD naturale.
E soprattutto abbiamo...
Con io questo abbiamo riconquistato gli ascoltatori della Giamaica. Bene, io direi che possiamo passare alle ultime due domande, che sono due domande che facciamo sempre, ma hanno risposte sempre diverse. E le due domande sono, Raf, dai un voto da 1 a 10 alla tua vita professionale, alla tua vita lavorativa, e da 1 al tuo progetto di vita lavorativa, e da 1 a 10 al tuo progetto di vita personale.
Wow. Che domanda, wow. Aspetta, dai, facciamo in ordine. Quindi la prima della mia carriera, 1 a 10, 10 essendo proprio Pavarotti, cioè il top. Il top.
Sì, 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 10 lode, 10 lode Bach, diciamo.
10 lodi, ok, Bach, ok. Quindi Pavarotti sarebbe 6 confronto a Bach, se Bach è 10.
Esatto.
Niente, cioè se Bach è 10, io sono un 2, miserabile, cioè proprio basso, oddio.
No, no, vabbè, ma è il tuo progetto, il voto sì. È il tuo progetto.
Guardi, io sono molto soddisfatto con il percorso della mia carriera, direi, però c'è sempre, cioè io non sono arrivato, ci sono ancora dei progetti ancora più grandi dell'American Requiem, delle opere che ho composto, cioè, questa non sapere, cioè comunque un numero mi sta chiedendo, quindi smetti di parlare, dai, direi 7, 6, dai, 7 e mezzo, 6 e mezzo,
bene,
6 e mezzo, no, ma sembra troppo pessimista, dai, facciamo un bel 7,
dai.
Bravo, bravo,
ci piace.
Bravo, bravo, e il tuo progetto di vita invece, guarda che lo ascolterà anche Eva questo podcast, è sabbio,
11. No, guarda, io ho sofferto nella mia vita, non è che sono stati sempre tipo rainbows and unicorns e una positività, ho sofferto. E questo mi permette di poter godere questo periodo in cui soffro molto di me. Cioè, non, cioè oddio, ho avuto Covid un mesetto fa, quindi ci sono anche i periodi di soffrire. Però sono molto contento, c'è una qualità di vita che mi piace molto, che mi permette di fare la mia arte senza dover pensare ma io come faccio a mangiare, cioè io come faccio a pagare l'affitto, senza quel stress per via di questo lavoro all'università. Quindi sono e poi la mia moglie è bellissima, bravissima, niente, ho avuto magari in una vita precedente ho fatto delle cose buonissime, cioè per meritare la vita che mi è arrivata. Però, sì. Quindi dai, 10, io sono contento.
Bene, bene, meno male.
Io sono commossa. Va bene, Gianluca, a te, dai.
E allora io voglio chiudere questo episodio ringraziando innanzitutto Rafael, perché ci hai regalato, credo, uno degli episodi più emozionali e soprattutto ricco di cultura vera. Quella per la musica, ma anche di tanta passione, e di questo ti ringraziamo tantissimo.
Un piacere per me, un onore, grazie a voi.
E allora ti salutiamo, e sperando anche magari di averti in un nuovo episodio in futuro, ci piacerebbe tantissimo di nuovo. Pertanto ti saluto, ciao Rafael.
Molto volentieri, grazie ragazzi, ciao a voi, ciao.
E saluto sempre voi due, Michele e Luca, ciao ragazze.
Ciao.
Ciao.
Notare il tono con cui l'ho detto, e invito tutti a seguirci sul nostro sito sottosopra.club, e ci vediamo anche su Squarecast, e soprattutto ci ascolterete poi in un nuovo episodio con un altro grande ospite. Un saluto a tutti, ciao.